Ok. Dunque, allora, questa sicuramente seconda lezione di alternative splicing dall'altro ieri, ce l'avete quasi tutti, penso, alla lezione dell'altro ieri, quindi vi faccio vedere solo velocemente le ultime, siamo alle solite, questo affare qui non funziona, se una volta sì, due no. Vi faccio vedere solo le quattro diapositive più significative, come al solito riassunto. Vi ricordate tante forme di splicing viste con il deep sequencing e soprattutto avevo fatto notare che molte di queste forme sono regolate dal punto di vista del tessuto specifico. Quindi vuol dire che ci sono dei meccanismi di regolazione. I meccanismi di regolazione conosciuti sono innanzitutto le proteine SR, che sono legate sostanzialmente a interazioni di tipo esonico. No, ho fatto un'operazione sbagliatissima. Vabbè, adesso come al solito. Ho ciccato il tasto, scusate. Si riparte. Dicevo, legate alle proteine SR, che come ricordate sono di solito dei regolatori di tipo cognitivo, e le proteine di tipo invece HNRP, che di solito sono regolatori di tipo negativo. E se vi ricordate, avevamo detto gli elementi degli RNA, che sono quelli che determinano poi la regolazione, possono essere di tipo negativo o positivo, e possono essere sia intronici che esonici. Anche se generalmente, ovviamente, anche quelli intronici sono, diciamo, prossimi rispetto all'esone che deve essere regolato. E quindi abbiamo definito queste quattro categorie di elementi di regolazione, nei diversi casi. Ok. L'ultima fotografia, era l'ultima slide, era questa qui, che era la tabella che finiva la lezione, in cui c'erano invece i fattori, diciamo, di tipo tessuto specifico, cioè fattori che non sono di per sé né SR né HNRNP e che sono invece fattori che determinano la regolazione tessuto specifica di un certo numero di casi. Avevamo fatto la riflessione del fatto che sono pochi, cioè del fatto che tutto sommato sono un numero relativamente piccolo di proteine, e soprattutto quello che, se qualcuno di voi ha guardato questa tabella, si è accorto che sono proteine che regolano uno splicing che molto spesso si verifica in un solo tessuto dell'organismo, tipo per esempio, non so, solo il tessuto nervoso, cioè il neuroni, o solo le cellule muscolari, e quindi sono più che altro dei regolatori proprio specifici di uno specifico evento di inclusione di un certo esone alternativo. Mentre invece avevamo visto che molto spesso non è tanto proprio il fatto di essere sull'esone, no, quanto la quantità relativa delle isoforme che cambia sulla base tissutale. Quindi a quel punto lì non sono questi i regolatori che lavorano in questo tipo di accezione. Ok, vi volevo fare vedere alcuni esempi presi da questa tabella, solo per connettere, diciamo, i vari modelli che abbiamo visto. Per esempio, questo qui è un primo modello che avevamo detto, la competizione molto semplice tra le proteine positive e quelle negative, competizione tra proteine di tipo SR e proteine di tipo HNRNP. C'è un gene che è stato studiato bene, che tra l'altro è il gene virale TAT del HIV, del virus dell'immunodeficienza umana. E qui c'è un tipico esempio di splicing alternativo che viene fatto con la competizione appunto tra una proteina di tipo SR che si chiama SF2SF e una proteina che invece è una classica HNRNP, la A1. Vedete che qui in questo esone, che è un esone debole, quindi intanto viene regolato, intanto viene incluso, c'è, come vedete, sia una ESE, cioè un enantio di splicing sia una ESS, cioè un silenziatore di splicing. Una di queste ovviamente lega la proteina SR, l'altra lega ovviamente la proteina HNRNP. E cosa succede? Succede che la proteina HNRPA1 è una proteina che multimerizza, cioè interagisce con se stessa, tende a dare dei multimeri, come vedete in questa figura qua. Allora, quando c'è tanta proteina A1, ovviamente che succede? Questa qui multimerizza e, come vedete, copre tutta la regione del confine, zona introne, e va praticamente a coprire sia la zona della ESE, quindi impedisce il legame dell'SR, sia la zona dove c'è ovviamente il confine 3' dell'introne, quindi questo qui è il polipirimidi tract, questo qui è il famoso AG, viene coperto e quindi impedisce l'interazione della splicing apparatus di sopra. Quando invece c'è poca proteina A1, ovviamente questa non riesce a fare questa struttura qui, multimerizza poco, lascia libero la ESE interagisce con SF2 a SF, e questo ovviamente favorisce il posizionamento delle proteine associate con l'U2, quindi di fatto il montaggio delle splicing. Quindi questo è proprio un caso tipico in cui è semplicemente la quantità relativa delle due proteine che determina se sì o no. Un altro modello invece è quella del ovviamente dell'enhancer intronico, e questo è un esempio, GeneFAS, vedete qui c'è di nuovo un esone debole, in realtà questo qui è un esone che compete con un altro che sta più a valle, e questo viene utilizzato solo ed esclusivamente quando c'è questa proteina qui TA1, questo TA1 tra l'altro lo trovate nella tabella di prima di fattori tessuto specifici, e questa è proprio una cosa banalissima, TA1 è una proteina che ha un RRM, cioè un RNA recognition motif, che vede questo, questa sequenza qui ISE, e dall'altra parte c'è un dominio di interazione con la U1, con un componente dell'U1, quindi è un modello di funzionamento facilissimo, d'accordo? Questo qui è un sito debole, di solito la U1 da solo non lo lega, quindi ovviamente non funziona. Quando c'è la proteina TA1 si realizza questo ponte, per cui la U1 funziona. Altro modello ancora che vi faccio vedere è questo qui, quello dell'I6L, che abbiamo già discusso l'altro giorno, vi ricordate nella storiella della determinazione del sesso di Drosophila. Questa qui è la prima proteina funzionale in maniera differenziale maschio-femmina. Questa proteina I6L lega, come vedete, la sequenza della polipirimidina che sta sempre al bordo 3'. E chiaramente se lega quella sequenza lì, ovviamente 65-35, cioè le due proteine che formano U2F, non possono interagire da sopra. Quindi di nuovo un'inibizione molto semplice da espressione di una proteina particolare. Questi sono i vari modelli che si conoscono. Un modello un po' più complicato, che è l'ultimo che vi faccio vedere, è quello che deriva dal famoso esone N1 del famoso SARC, di cui abbiamo discusso varie volte. Vi ricordo che il gene SARC, che tra l'altro è stato uno dei primi conosciuti a avere un esone alternativo, ha un piccolissimo esone alternativo che si chiama N1, che funziona, cioè viene incluso solo nei neuroni. Quindi questo è proprio un caso assoluto di alternative splicing in tessuto specifico. E quando hanno fatto un po' di analisi per capire che cos'è che determinava questa inclusione neurone specifica, hanno capito che nei neuroni una proteina che tutti gli altri tessuti hanno, che si chiama PTB, che è una delle proteine intermedie del riconoscimento del polipirimidina. Il polipirimidina viene riconosciuto prima da una proteina PTB, poi dalla proteina SP1, poi dopo alla fine dalla proteina U2F. Allora, questo PTB, che è espresso in tutti i tessuti di questo mondo, nei neuroni non c'è, i neuroni esprimono una variante di questo PTB, quindi ovviamente una proteina molto simile, un altro gene, che si chiama NPTB, che ovviamente lui lega le stesse sequenze, d'accordo? Cioè lega sempre le tratte di polipirimidina, però è un po' diverso. E allora cosa succede? Gli succede che la questa diversità tra PTB e NPTB funziona al momento in cui vi ricordate il modello che avevamo detto dello splice, in cui prima viene definito l'esone e poi c'è un'interazione all'interno dell'introne che viene chiamata la definizione intronica. Per cui quello che succede è questo, guarda, se riesco a cambiare la diapositiva, eccola qua. Cioè, in un primo momento, ovviamente, vedete, questo è SARC, questa è l'esone 3, questa è N1, questa è l'esone 4. Ovviamente i bordi vengono definiti in maniera normale perché lì sopra ci sono le sequenze che devono essere. E questo qui, che vedete, questo boxino blu, sarebbe la sequenza che lega PTB. Allora, nella fase primaria, cioè quella cosiddetta della definizione esonica, tutto va bene. Quando invece c'è il passaggio tra definizione esonica e definizione intronica, quindi l'interazione sostanzialmente tra i due bordi dell'introne, ecco che qui a questo punto c'è il problema differenziale. Nelle cellule di tipo neuronale c'è l'espressione di questo NPTB, e questo NPTB consente l'interazione 1-2, d'accordo? Per cui ovviamente si forma l'interazione qua sopra, l'interazione qua sopra, e l'esone N1 viene montato dentro. Invece nelle cellule che non sono neuronali, qui l'esperimento l'ha fatto con le ILA stessa, insomma, qualsiasi cellula che non sia di origine neuronale, quello che succede è che la PTB è di tipo N, scusate, la PTB generale non di tipo N, impedisce la definizione intronica, cioè impedisce l'interazione attorno all'introne tra 1 e 2, e come risultato ovviamente qui non si forma, c'è invece interazione tra questo 5 primo qui e questo. Quindi è un altro caso in cui una proteina che di fatto è un isoforma di una proteina molto comune che c'è sempre in tutte le cellule, questa determina l'inclusione di questo esonico. Ok, l'ultima, anzi due, questo qui è la penultima, dei casi che studiamo un pochettino così, un pochettino più di figure, è questo fattore nova. Questo fattore nova è stato, che in realtà sono due, nova 1, nova 2, sono due fattori molto simili, che anche questi sono effetti soltanto nel tessuto nervoso, e sono quelli che sono stati studiati un po' meglio ultimamente. Perché il tessuto nervoso, come spesso succede, è sempre un po' particolare nel metabolismo, soprattutto metabolismo genico, e presenta numerosi splicing alternativi. Quindi ovviamente c'è stata molta più attenzione ad andare a cercare quali fossero i determinanti di queste proteine. Queste NOVA determinano in maniera variabile, sempre a seconda di come lo si conti, una regolazione dello splicing di circa 150 geni, misurati con vari sistemi, stati misurati, cioè misurati attraverso microarray di tipo exogenica, delle cose lì, insomma, più o meno è venuto fuori questo dato. E ovviamente c'è stato subito l'interesse di cercare di capire quale fosse la sequenza di RNA legata a questa nova, e di identificare anche quali fossero i punti degli RNA che fossero legati da questo. Allora, questi autori qui avevano fatto un lavoro prima di questo qui, un lavoro del 2006, credo un paio di anni prima, nel 2004 avevano fatto un lavoro in cui avevano identificato tutti gli RNA legati da NOVA. Questa è una tecnica che si chiama CLIP, che sostanzialmente è molto simile alle cose che facciamo sempre, cioè loro hanno un anticorpo contro la proteina che lega l'RNA e quindi facendo un'immunoprecipitazione purificano la proteina con i suoi RNA attaccati. Dopodiché questi RNA vengono ovviamente identificati o con un microarray o con un secondo. E in quella maniera lì loro avevano trovato 48 bersagli. Quindi sono andati a questo punto a prendersi questi 48 bersagli di NOVA e li hanno ovviamente mappati sul genoma, d'accordo? E sono riusciti a realizzare una mappa dei punti in cui si trovano queste sequenzine che legano NOVA. Queste sono sequenze molto poco definite, come vedete qua. L'elemento di risposta di Nova è questa cosa qui, quindi come capite non è che sia granché come sequenza, poveretto. Vuol dire una pirimidina ci ha un'altra pirimidina. È ovvio che non è una grande sequenza di riconoscimento. Se noi la cercassimo a caso, questa qui la troviamo, no? Ogni 100 meno, ogni 62 bar, ogni 64 bar. Quindi la troveremo in una maniera molto accentuata. Il problema è che questi siti di Nova non sono, ma non vanno da soli. Cioè là dove c'è effettivamente un legame verificato di questo regolatore, c'è sempre un cluster di queste, di questa parolina di 4, eh? Un cluster che può essere, non so, tipo 10-20 volte ripetuto questo, questa parolina. Quindi Nova si lega delle ripetizioni di queste sequenze. Ok, prendendo questi 41, cos'erano? 41, non mi ricordo più, 48 target che erano identificati, andando a guardare, no? Attorno alle zone alternative. Questa è la zona alternativa, qui ovviamente sono due zone costitutive. Andando a guardare di attorno dove fosse localizzata la parolina magica, dove l'hanno trovata? L'hanno trovata in queste regioni che sono segnate in questa mappa o con questi picchi rossi, che vuol dire ovviamente densità di paroletta vista nei 48 geni, o in questi picchi azzurrini che vedete sotto. Perché li hanno fatti azzurri e rosa? Per un motivo molto semplice, perché in realtà tutte le volte che si trova la nova in questa posizione qui oppure in questa, quindi tutti nei picchi rosa, questa funziona da enhancer slicing, mentre invece tutte le volte che si trova in questa regione qui, che sono segnate dai picchi azzurrini qua sotto, funziona da repressione dello slicing. Questa è una cosa molto particolare di Nova, anche il motivo per cui l'ho scelta, per vedere un po' meglio, perché questo ci dice anche che non è necessariamente che un regolatore di splice sia necessariamente un attivatore o un repressore di per sé, ma è la sua posizione nel contesto dell'RNA che determina il risultato in funzione dello splice. Vedete come sostanzialmente i siti di silenziamento sono siti o che stanno dentro alle zone alternative, oppure che sono messi, come vedete, nel 5 primo dell'introne che precede le zone alternative, mentre invece quando questo nova funziona da enhancer è sostanzialmente un sito intronico, ma dell'introne successivo alle zone, cioè questa delle zone successive
esonico, se
e beh sì, sostanzialmente può essere anche intronico, vedete anche qui, però nella regione precedente, segno che in qualche modo questo va a modificare l'interazione tra questo 5 prima e questo 3 primo.
Una cosa, ma su Nova c'è il sanicello, giusto? Una sequenza del coordinamento, ed è solo quella, invece sulla RNA c'è il tutto del coordinamento.
No,
sulla RNA
c'è questa sequenza di dire
è tutto del classico.
Sì, un certo numero di volte, poi ovviamente più è ripetuta pare sia più forte, cioè. Ok, e quindi vabbè, questi sono praticamente gli score che hanno potuto assegnare a queste posizioni negli isoni costitutivi, negli isoni alternativi e viceversa. Adesso non andiamo nel dettaglio, ma quello che voglio dirvi è che loro, andando a fare questa, a mettere insieme queste posizioni su 48 geni che hanno trovato, a questo punto hanno dato una specie di punteggio, no? Cioè andando a prendere un geni che, non so, sono in cui Nova funziona da enhancer di splicing, d'accordo? Si vede prevalentemente sempre questa posizione qui con le famose parolette YCY, o questa regione qui, questa regione qui, o questa regione qui, d'accordo? Allora, prendendo queste quattro posizioni insieme, a ogni gene si può attribuire uno score. Mi seguite? No, non mi seguite per me, non sono io che faccio voi. Voglio dire, questo qui è la media dei 48 geni, d'accordo? Però se io prendo ciascun gene individuale, io prendo un RNA individuale, uno di questi 48, e guardo quante volte ha la Y, CA, Y, qui, qui, qui e qui, posso dargli un punteggio. Ci sarà un gene che magari ha, non so, 20 ripetizioni qui, 40 qui e 30 qui, allora ho un alto punteggio. Ci sarà un altro RNA che invece ne ha, non so, solo 5, 5 e 5, allora un punteggio più basso. Un punteggio a seconda del numero di ripetizioni dell'elemento che si trova nelle varie posizioni. E dando questo tipo di punteggio, in realtà gli autori cosa hanno fatto? Dice, vabbè, adesso questi 48 geni li abbiamo studiati e quello che si vede si vede, ma io voglio capire se usando questo punteggio che ho derivato da questi geni posso classificare degli altri. Hai capito? Cioè loro sono andati a prendere tutti i geni del genoma in cui c'è un esone alternativo, okay, e hanno classificato introne e esone introne alternativo sulla base del punto di genoma che è stato definito da questi 48. Okay. Facendo in quel modo lì, hanno previsto altri 51 splicing, cioè hanno previsto altri 51 casi in cui il punteggio nova diceva sì, probabilmente quello lì è un gene sensibile a nova, cioè un RNA che sarà regolato. Vedete, e hanno tirato fuori questo grafico in cui, se qui non si vede molto bene perché è copiato male, ma qui c'è scritto NET ICAY Cluster Score, che è quello che vi stavo raccontando qui, cioè il punteggio che ogni gene si è beccato in funzione della somma dei vari siti potenziali, nova, eccetera, eccetera. E come vedete, questi geni sono classificati in quelli che hanno uno score molto basso e in geni che hanno uno score molto alto. Quelli molto bassi sono quelli che hanno una prevalenza di nova nelle posizioni da silencer, vi ricordate i picchetti azzurri sotto, e quelli rossi sono quelli che hanno un alto punteggio nelle posizioni rosa degli altri. A questo punto si sono detti chissà se è vero che noi riusciamo effettivamente a classificarli bene. Sono andati a prendere singolarmente i diversi geni che sono stati predetti e sono andati a verificare sperimentalmente se erano loro che non li regolavano. E come si faceva a sapere se nova li regolava o no? Difficile come questo sperimentale, anche perché come sapete il tessuto del mondo non ha avuto modelli in vitro facili con cui lavorare. Hanno fatto il topo knockout, cioè hanno preso un topino wild type e hanno preso un topino delta nova KO, cioè in cui non c'è né nova 1 né nova 2. Quindi questo evidentemente non è capace di fare la regolazione. A questo punto sono andati a vedere se nel cervello di questi topini i vari geni, vedete qui ce ne sono un esempio di 6 geni che sono stati predetti sulla base dello score, se hanno espresso differenziali. E come vedete, questa qui è ovviamente un RT-PCR che riguarda tutta la zona del gene. Questo qui dove vedete quel triangolino nero sarebbe i due primers che sono stati utilizzati per l'amplificazione. Vedete che si vede, questo qui è il white type in cui le due isoforme sono praticamente identiche, nel KO la forma lunga prevale, quindi l'isoforme centrale è stato skippato, no? Questo è ancora molto più evidente, che il fenomeno è evidentissimo. Questa è la forma lunga, questa è la forma corta. Quando siete nel KO la forma lunga non c'è. E adesso non guardiamo le tutte, quindi quello che loro hanno fatto è sostanzialmente che sono riusciti quindi a trovare un punteggio che proprio come avete capito è un punteggio complesso, non è che si possa dire c'è una sequenza dentro regione che dice sì no, è una composizione di sequenze introniche e esoniche posizionalmente differenti che determina se la risposta è di tipo enhanced o di tipo regressivo. Va bene, questo è, beh, questi erano solo i tradimenti che mi avevo indicato. Allora, questo accenna. Poi l'altro problema è se ci sono degli splicing alternativi, noi dovremmo trovare splicing alternativi un po', cioè dovremmo trovare regolatori che sono specifici. Dappertutto. Non è così, l'unico altro vero regolatore tessuto specifico che è stato trovato è questo qui lavoro molto più recente, 2009, in cui hanno trovato queste due proteine che si chiamano SRP1 e SRP2, che sono dei regolatori di tipo epiteliale, cioè regolano lo splicing alternativo al tessuto specifico in cellule epiteliali. Questo, oltre a essere uno dei veramente pochissimi lavori che identifica fattori così precisi, cioè quindi così netti dal punto di vista del tessuto, ha fatto anche un approccio di indagine molto strano che volevo farvelo vedere, così sono una cosa interessante dal punto di vista tecnico. Dunque, uno dei geni che è più fortemente differenziale come splicing tra l'epitelio e le cellule mesenchimali, caso molto semplice, pelle e derma per intenderci, è questo recettore qui che è il, quello che codifica il recettore dell'FGF, fibroblast growth factor. Fibroblast growth factor c'ha diversi recettori, questo R2 è uno dei principali. E lì c'è uno splicing alternativo molto curioso, descritto da tanti anni, che è questo, cioè tra gli esoni 7 e 9, che sono costitutivi, ovviamente tutto il resto del RNA non si vede, ci sono due esoni alternativi di tipo esclusivo. Nelle cellule epiteliane c'è solo sempre montato questo esone qua, che è l'isoforma epiteliale che si chiama 3/3. Non chiedetevi perché l'ha messo terzo lì, perché lì ci dovrebbe essere un ottavo, cioè, visto che questo è il settimo e questo è il nono, ci dovrebbe essere un ottavo, non lo so, non chiamano terzo lì, prendiamo il terzo contatto. E invece questo qui, che è l'esone alternativo, si chiama terzo C ed è quello che viene spliced nei tutte le cellule di tipo mesenchimale. Quindi questo è proprio tipico. Allora, questo era conosciuto da tanto tempo. Lascio per solo la mappa di come è fatto l'FGF receptor e la zona che è interessata da questo splicing alternativo è la zona, come vedete, appena fuori della transmembrana, quindi la regione giusta per entrare. Ok. Quello che regola tutta questa vicenda sono degli elementi del controllo, okay? Quello lo si sapeva già nel studio precedente, cioè si sapeva che gli elementi che regolano questa roba qui sono lì, lo si sapeva perché avevano fatto i soliti costrutti con i delatanti, eccetera, solito sistema. Il problema a questo punto è di capire che cos'è la proteina che lega questo introne e che decide se mettere le zone terzo B o le zone terzo C. Allora, come fare a trovare una proteina in questo caso? Anche perché la situazione è complessa, perché questo introne ha diversi elementi all'interno, vedete che si chiamano ISE1, ISE2, ISAR, ISAS3, che tutti questi elementi, se voi li deletate, cioè li andate a mutare, tutti questi tolgono lo splicing. E quindi vuol dire che quella ipotetica proteina che regola lo splicing epitelio specifico, in realtà o vede tutti questi elementi insieme, o comunque dipende dalla presenza di tutti questi elementi. E va. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto una cosa molto, veramente molto intelligente. Cioè, per riuscire a fare, cioè a tirare fuori la proteina che regola questo splicing epitelio, hanno fatto un metodo che adesso va molto in voga, che si chiama uno screen funzionale. Uno screen funzionale vuol dire trasfettare delle cellule con tutti i possibili cDNA che esistono al mondo, e andare a scoprire quale di quei cDNA ha conferito alla cellula la proprietà di fare lo splicing che voi cercate. Sembra una cosa, perché di sicuro devo analizzare 25.000 cloni cellulari per capire. Il trucco è di fare un saggio che ci consenta di vedere il risultato senza dover andare a fare l'PCR, cioè un saggio visivo, idealmente, no? E il saggio visivo è quello qua, cioè loro hanno fatto, vedete, un costrutto in cui hanno montato, questo qui è il promotore, d'accordo? CMV, hanno montato un pezzo di gene PKC, hanno montato con un introne, che è un introne 40B, che è derivato anche questo dalla PKC, dal gene della PKC, che contiene un sito di stop, cioè uno stop code all'interno. E attaccato a questa roba qui gli hanno montato il nostro famoso introne regolatore, quello che viene dal microdato parco, ad esempio, e in fondo gli hanno ficcato la luciferase. Questo qui è il CDNA della luciferase. Ovviamente poi c'è un iris, un puro, sapete che è l'iris, e la puromicina per poter selezionare le cellule. Ma il trucco è luciferasi, introne con lo stop codon e promotore. Per cui quando noi andiamo a trasfettare questa roba qui dentro una mesenchyma cells, quindi una cellula mesenchimale che non sa utilizzare questo introne, ok? Cioè non sa utilizzare il nostro epiteliale, quello che succede è che viene montato questo introne qui, d'accordo? E questo qui contiene ovviamente il PA, e quindi quello che succede è che qui c'è una open reading frame che finisce qui e la luciferasi non è codificata. Quando siamo invece dentro all'epithelial cells, oppure dentro alle cellule in cui noi abbiamo trasfettato il famoso CD-regolo che codifica la proteina che funziona, vedete questo introne viene montato e la cosa funziona e va fino lì, e quindi questo qui codifica una proteina di fusione che contiene la luce della luciferase. La luciferase ovviamente emette luminescenza e quindi noi possiamo vedere la cellula che ha beccato il CDNA buono per luminescenza. Quindi loro si sono presi, vedete, hanno utilizzato queste cellule qui, che sono quelle che si utilizzano sempre per fare questi trucchi qui, perché sono queste cellule EC293, derivano da KID, non sbaglio. E sono delle cellule trasfettabilissime, cioè nel senso voi glielo fate vedere il DNA della provetta e loro già si sono trasfettati. E quindi vanno molto bene per fare questi mestieri qua. Quello che si fa è che di fare delle piastre di colture ad altissima densità, sono delle piastre a 384, 384 pozzetti, in cui si fa una cosiddetta trasfezione inversa, non so se ne avete già discusso anche del cellulare, no? È un sistema che è stato sviluppato da Daniel Sabatini un po' di anni fa, cioè invece di mettere le cellule aderenti sotto e poi dopo gli mettete il goccino di DNA con la lipoproteina, loro si sono inventati una specie di gel con il DNA e la lipoproteina che prima viene messo su tutti i fondi degli ozzetti e poi dopo ci metti le cellule sopra, cioè le cellule aderiscono su questo gel e ovviamente se dice il DNA se lo perché c'è anche la lipoproteina insieme, vengono trasfettate dal bisogno, e questo è molto furbo per fare lo screening, perché poi a questo punto qui con un robot ovviamente queste piastre vengono allestite in modo che ogni pozzetto contenga uno dei vari DNA expression vector che sono stati fatti. Ovviamente questi qui non vengono fatti ogni volta dai ricercatori, ormai ci sono delle collezioni che si comprano in giro. Questa qui è una collezione, vedete, di 14.000 human cDNA dentro questo vettore qui, il cosiddetto efficiente di sforzi, un bel vettore di espressione, ma funziona bene. E quindi, capito, loro hanno piastrato lì sopra il 293T, hanno incubato ovviamente, coltivato le cellule per 37 gradi per 60 ore, e a questo punto se uno di quei pallini conteneva il cDNA che codificava la famosa proteina regolatrice, le cellule si accendono, banale, è vero, sono tantissimi cloni, però se ne accendono 2 o 3, quindi il gioco è fatto, si va a prendere la cellulina e a questo punto si va a vedere se questa cellulina accesa contiene un certo gene. allora facendo quella cosa lì loro hanno tirato fuori due cloni che hanno chiamato appunto SRP1 e SRP2, e come vedete questi due cloni qua, quando voi li mettete dentro il contesto giusto, dirigono l'inclusione del famoso esone debole. Quello qua.
Sono necessari tutti e due,
o uno là. Vedete, guarda, questo qui è la descrizione di SPR1, questo è SPR2, funzionano tutti e due.
Quindi questa tecnica, se i due clienti devono lavorare in diversa zona, non è...
No. A meno che ci sia già delle due lavori.
No, però se questa proteina ce l'hanno già le cellule da loro nel DNA. Se
no, ma io quello lo so, perché quando sono vuote non fanno lo splice, quindi lo so già che non ce l'hanno.
Le cellule di
cioè le 293 in combinazione qui gli andava bene. Se avessero dovuto fare il giochetto inverso non riuscivano a usare la 293 e invece chi male di origine. Quindi andava bene come no, quello che è la cosa ulteriore è che a questo punto loro sono andati a fare una delezione, vedete, di questo elemento qui sotto in fondo, e se voi delettate quell'elemento lì, come vedete, la regolazione non c'è più, quindi evidentemente queste proteine lavorano su questo elemento. Vabbè, insomma, comunque questo è stato il modo per trovare questa cosa. Notate che altri enhancer di splicing funzionano nello stesso modo. Questa è una cosa curiosa. Allora hanno fatto un esempio, c'era un altro regolatore di splicing che funziona nelle cellule epiteliali e non solo, in altri modelli, che si chiama FOX1, e vedete che anche FOX1 comunque funziona su questo stesso introne, e anche questo qui si chiama Fusili, anche lui vedete che funziona sempre su questo elemento. Però comunque il risultato è che noi siamo riusciti a clonare due fattori di regolazione di splicing epiteliale che non si conoscevano, e quindi questo con un sistema di screen che volevo appunto farvi vedere come funzionava. Ok. Dice quindi, insomma, per arrivare al cuore, noi adesso abbiamo visto dei fattori tessuto specifici, e quindi potremmo essere a questo punto soddisfatti. Abbiamo visto 5-6 modelli di funzionamento, no? Di regolazione alternativa, abbiamo visto una certa lista di splicing factors, cioè siamo contenti. Sono pochi, però potremmo dire, vabbè, perché non ne abbiamo ancora fatto lo screening di tutti, però ci sono dei risultati un po' più strani, se vogliamo così, in letteratura, che fanno capire che in realtà non è tutto lì la storia. E allora, se permettete, vi faccio vedere queste due o tre cose, che sono, alcune sono diciamo un po' più vecchiette, questa e questa, mentre queste sono un pochettino più nuove. Però le passiamo un po' velocemente, anche perché ho visto che alcune delle presentazioni di questa settimana sono relative a questa cosa qui, quindi la approfondiamo poi semmai dopo. Allora, la prima è la regolazione del famoso DSK. DSK, credo che tutti ci foste più o meno alla lezione, quella di dicembre, in cui avevamo parlato della funzione di questo gene. Questo qui è il gene che ha tutte quelle forme di splicing terribili. Ti ricordate questo gene qua? Quello che ha tutti quegli esoni alternativi, pazzeschi, in drosophila, ognuno dei quali viene montato in maniera assolutamente mutualmente esclusiva sulla base, no, quello lì è un'altra cosa, quella lì è quella dello sviluppo. Allora forse è meglio che vi dico bene la storia. Questo qui è un gene che codifica una proteina di membrana delle cellule nervose idrosofila, neuroni idrosofila. È una proteina transmembrana che esclude il riconoscimento omofilico. Non so se qualcuno di voi ha studiato questo in centro di istologia o neurobiologia, non lo so, ma uno dei fenomeni strani delle cellule nervose è che quando si sviluppano si stabilizzano dei contatti tra le sinapsi. E però queste sinapsi vengono sempre realizzate tra un neurone e un altro neurone. Non ci sono mai casi di autocontatto. Questa è una cosa un po' strana, perché se voi pensate come sono ramificati dei neuroni, vi ricordate più o meno delle figure viste, no? In istologia, come sono ramificati certi neuroni, sono delle manifestazioni assurde, e quindi ti chiedi subito perché non fa un bottone su se stesso, come fa a capire che è il suo neurone, il suo neurite, quello lì, no? E allora questa cosa qui si basa, beh, io ho fotocopiato questo, cioè vi ho incollato questa cosa qui perché qui vi descrive come va. Questo qui si basa sul fatto che una cellula esprime la stessa molecola di NSCAM ovviamente su tutte le sue ramificazioni. E allora se uno di questi drammi tocca per combinazione se stesso, questa interazione morfica la fa respingere. Però questo vuole anche dire che ciascuno dei neuroni di idrosopina deve esprimere una forma diversa di DSGAM rispetto all'altra cellula, perché sennò a quel punto io non riuscirebbe mai a contattare nessuno, giusto? E il concetto è proprio quello, cioè il concetto di tipo evolutivo è che ogni cellula, quindi ogni neurone, combina in maniera assolutamente individuale uno dei possibili esoni 4 con uno dei possibili esoni 6 con uno dei possibili esoni 9, in modo da dare una combinazione assolutamente esclusiva di sequenza. È un po' quello che succede all'immunoglobulina, però l'immunoglobulina ovviamente c'è una presentazione e un'altra storia, qui invece lo si fa con uno splicing puntualmente esclusivo.
Ma viene a caso?
Vabbè?
Non viene appunto
quello che cerchiamo di capire adesso, viene a caso, non è stata fatta, avviene a caso, è proprio una bella domanda. Ok, allora questo signore qua nel 2005, vedete che ve l'ho dato come assignment paper questo, primo perché è semplice, secondo perché è un approccio puramente bioinformatico, perché secondo me in biologia adesso bisogna capire queste cose. Questo signore tra l'altro ha lavorato da solo, cosa che potrebbero fare solo gli informatici, perché di solito per fare la biologia bisogna essere un po' di gente. E ha fatto una cosa molto, molto banale, cioè è andato a prendere tutte le sequenze che c'erano di tutti i dittere disponibili dentro alla banca dati, come vedete sono tutte queste drosofile bla 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 bla, più qualche ape, eccole qua, e più ovviamente come confronto qualche altro insetto che era un po' più distante. E ha fatto un allineamento di questo genere per andare a capire se ci fossero. Come al solito la logica è, se c'è qualche sequenza di tipo regolativo, quella sequenza lì probabilmente è conservata più geneticamente. Quindi andiamo a vedere come è fatto questo gene, cerchiamo di capirci qualcosa. Allineato tutto, però solo per quanto riguarda il blocco delle zone 6. Quindi se voi guardate, lui ha studiato solo questa regione, le zone 6. Notate che le zone 6 ha una regione che lo precede relativamente lunga, e poi c'è tutti i vari blocchetti di esoni alternativi intervallati da piccole regioni introniche. Vedete? Okay. Allora, prima cosa andiamo a allineare questo segmento qui un po' più grosso che precede tutti gli esoni. Eccolo qua, questo qui è l'allineamento. E l'allineamento dice una cosa molto semplice, dice che lì in mezzo a questo segmento di DNA c'è un blocco di circa 50 nucleotidi che, come vedete, è straordinariamente conservato in tutti gli insetti che ci sono. Tutto il resto, quindi quello che precede qui questa regione, quello che segue questa regione, ovviamente non è conservato, non si vede. Questo blocco ha uno slogan fatto. Quindi, prima osservazione, qui c'è una sequenza molto conservata che precede il blocco degli esoni alternativi. Secondo, lui è andato a fare la stessa operazione, cioè l'allineamento, per tutte le regioni introniche che stanno fra una zona e l'altra. Lo vedete lo schema qui del genere? Questo qui è lo schema di tutti gli esoni 6 alternativi, e ovviamente si è andato a prendere tutte le regioni introniche che separano i vari esoni alternativi e le ha allineate. Okay. E come vedete di nuovo, questi sono tutti i vari organismi, e come vedete di nuovo ci sono delle sequenze conservate, eccole qua. Vedete? Questi qui in rosa sono le sequenze, sono le posizioni conservate attraverso i vari drosophila. Qui ne ha messi solo alcuni, a questo punto cosa ha fatto? Ha cercato di allineare tutte queste sequenze, perché si somigliano, non so se qualcuno di voi sta guardando, ma se le guardate bene si somigliano abbastanza tanto. Allora, se voi allineate tutte le sequenze, questi sono, vedete che c'è scritto 6,24, 6,17, 6,22, 6, questi sono i famosi, sono i vari introni in mezzo a, no? Le varie versioni. E vedete che allineandoli, si cerca un allineamento, alla fine si riesce a trovare un allineamento qua, centrale, rosa, in cui emerge chiaramente una sequenza abbastanza funzionale. Se io faccio la somma delle frequenze di posizione, mi viene fuori uno slogan, che è qui sotto, in cui vedete che la regione centrale è abbastanza conservata, e vedete ci sono alcune posizioni che sono assolutamente uguali, per esempio questa T qui c'è sempre, questa G qui c'è sempre, quindi emerge una sequenza consenso. Che cos'è questa sequenza? La sequenza consenso che precede ogni esone. Ma la sorpresa dov'è? Adesso abbiamo definito una sequenza conservata all'inizio di tutto il blocco, e qui abbiamo definito la sequenza conservata all'inizio di ciascuna esone, diciamo, cioè che precede ciascuna esone. Ma la sorpresa è quella che se io le metto una davanti all'altra, cioè la sequenza che si trova, cosiddetta docking site, cioè la sequenza che si trova all'inizio del blocco degli esoni, all'inizio, è complementare alle sequenze che lui ha chiamato select, che stanno all'inizio di ogni esone. Di qui viene fuori un modello, chiaramente. Cioè viene fuori un modello secondo il quale, se lo riuscite a vedere, che è brutto. Così, che lo pelo, no, così va un pelo peggio. Così va un pelo meglio, no, un pelo meglio. Il modello è questo. Guardate, qui in questo modello, allora il modello che qui vi busca solo tre versioni degli esoni per semplificare la cosa, no? Quindi voi avete che prima del blocco degli esoni, questi sono gli esoni alternativi, i colorenti qua. Prima del blocco degli esoni alternativi c'è un blocco inside, che sta qua, che è quello molto conservato che avete visto qui. Prima di ciascuno degli esoni alternativi, c'è una sequenzina, che è quella che abbiamo visto prima negli allineamenti, che si somigliano tra di loro, d'accordo? Perché anche lui ha chiamato selector sequence, d'accordo? Questo si ripete proprio 48 volte, però adesso stai vedendo solo. Allora, l'idea è che quando questa roba qui ovviamente è fatta delle regioni, quando viene la scritta, quindi si trova nella DNA, è ovvio che se questa sequenza qui è complementare a una di queste qui, si può realizzare. Cioè la sequenza docking si può andare a complementare, quindi farà una struttura dell'RNA di tipo solita salute, con uno qualsiasi, ovvio che se interagisce con il primo non potrà più interagire con il secondo, con il terzo, eccetera. Quindi il modello che questo signore qui tira fuori è questo, dice vabbè, allora un modello possibile di selezione di questo esone alternativo è che nella cellula ci possono essere degli inibitori cioè ci può essere una proteina che va a inibire lo splicing site di tutti questi esoni, d'accordo? Che è quella proteina verde che sta lì. E quindi vuol dire che tutti questi splicing site sono inibiti. Uno di questi splicing site viene spiazzato dall'interazione RNA-RNA, d'accordo? Cioè è uno solo che viene utilizzato. Interagiscono tra di loro, la proteina quindi si sgancia perché non si può filamento, risultato l'esone che sta lì viene utilizzato. Questo è un modello molto interessante che è stocastico, nel senso che quello che può succedere è che in ciascuno centro non c'è questo inibitore che copre tutte e 48 le alternative, uno di questi funziona perché in combinazione va a interagire con. Anche questo qui potrebbe aver scritto affascinante, però c'è un problema. Vediamo se si arriva.
Se sta prendendo la proteina può quello che si usa in caso.
Esatto. Cioè il problema di questo modello che è molto interessante, però come dicevo prima, questo signore ha lavorato del chiuso del suo computer. No? Cioè ha fatto questa cosa che è interessantissima. Però in realtà il problema è che di RNA anche nella scritta una molecola di una cellula. Cioè io scrivo quella molecola lì e casualmente sì, si va a formare questo complesso nel primo esone. Ma la prossima molecola di RNA come fa la cellula a ricordarsi che aveva fatto quello specie lì? Notare che questo lo si sa perché, come vi raccontavo l'altra volta, c'è chi si è messo lì a guardare con queste single cell PCR e ha visto che ogni cellula nervosa esprime una sola isoforma di SNA, che vuol dire che ci deve essere un meccanismo di memoria, che quindi questa scelta qui non è stocastica, che è determinata da qualcos'altro, e che una volta che funziona, probabilmente funziona poi così, cioè probabilmente funziona così, però il momento della scelta non è qui, è da qualche parte prima.
Potrebbe essere contrario, scegliere un'altra per non comprare il sito
per esempio, però il momento della scelta viene ricordato, questo come viene detto.
Scusi,
sì,
c'è una cosa che non riesco a capire, data la quantità di siti da riprendere le persone dovrebbe essere a relativamente alta concentrazione,
sì,
come si fa ad essere sicuri che, data la sua concentrazione, non spiazzi anche il sito che dovrebbe essere il progressante?
Beh, hanno anche trovato le persone che hanno dopo, questo dopo il 2005, l'hanno trovato qualche anno dopo, hanno identificato la proteina che lega a questi siti. Il pelo c'è, è una proteina particolarmente abbondante, quindi tutto quadra. Come faccio a non comprendere? Forse riusciamo a capirlo se andiamo ancora un po' avanti. Volete che mi fermo un attimo? O vado avanti perché c'è un bel intervallo da qui. Da qui va bene. Ciao Paolo, vuole fare una pausa? Ciao.